Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Senza te, se ripenso ai giorni in cui vivevo nell'angoscia, non ricordo che potevo stare senza te. Voglio svegliare l'aurora, voglio svegliare l'aurora, voglio svegliare l'aurora, voglio svegliare l'aurora. Thank you.
Voglio svegliare l'Aurora era il gruppo Gen Rosso, che è un gruppo molto conosciuto, che fa capo al Movimento dei Focolari, e ovviamente è proprio da qui che partiamo oggi, perché oggi affronteremo la figura della fondatrice dei Focolari, uno dei più grandi personaggi del Novecento, non solo della Chiesa, ma penso di tutta la società anche civile. Ne parliamo appunto, Chiara Lubich, scomparsa pochi giorni fa e che ha lasciato sicuramente una grandissima eredità. Di questa eredità ne parleremo oggi con i responsabili del gruppo di Terni, del Movimento dei Focolari, Paolo e Tiziana Loreti. Ciao!
Ciao!
Dunque, io ovviamente oggi parleremo soltanto di alcune parti della vita di Chiara Lubich, perché chiaramente le cose che ha fatto sono talmente tante che non basterebbero veramente 20 puntate per parlarne, ma poi ne faremo magari altre per affrontare altri aspetti. Innanzitutto vi faccio una domanda così di carattere anche formale, ma che non ho mai avuto. Lubich o Lubich? Perché qui c'è sempre questo...
Lubich.
È uno di quei nomi che non si sa mai come pronunciare, no? Allora, io volevo partire da una domanda, un nodo tutto sommato abbastanza così, un po' scomodo, quindi partiamo subito dalle cose, come dire, perché appunto veniamo da un momento di abbastanza delicato sul tema che è quello del dialogo con l'Islam, che è uno dei temi che poi affronteremo in questa puntata, perché la chiave con cui abbiamo scelto di leggere oggi la figura di Chiara Lubich è proprio il dialogo, no? E la comunione con non solo con tra i cristiani e tra i cattolici, ma davvero con tutte le persone di buona volontà. E veniamo appunto da un momento abbastanza così difficile. Pochi giorni fa c'è stato un messaggio di Bin Laden, dello pseudo tale, insomma, che sia o meno lui, in cui si minacciava direttamente, per la prima volta si minacciava direttamente il Vaticano e il Papa, e il Vaticano ha risposto con una cosa, insomma, con uno dei gesti che io ho percepito come uno in realtà dei più gravi che è stato fatto da questo punto di vista, perché è stato battezzato la notte di Pasqua non solo un islamico, ma quello che tutto sommato è considerato il più grande nemico dell'Islam in Italia, perché è un giornalista ex islamico, ma che attacca in realtà e tutto sommato paga male dell'Islam da anni, quindi è un po' una sorta del paladino, per certi versi addirittura dello scontro di civiltà. Questa cosa ovviamente ha già suscitato delle reazioni pesanti, come era lecito aspettarsi. Io questa volta non riesco neanche a vederci tanta ingenuità da parte della Chiesa, nel senso che Mahdi Alam, insomma, è un simbolo, non è soltanto un islamico. Allora io vi chiederei innanzitutto sì, di commentare anche questa cosa, anche alla luce, per fortuna, invece del dialogo che c'è da parte del Movimento dei Focolari con l'Islam.
Ma io devo essere sincero, l'ho sentito qualche volta, soprattutto nel periodo in cui c'è stata la crisi con l'Iraq, e non mi è sembrato così contro l'Islam, anzi, in alcuni tratti sembrava anche difendere, ma l'Islam quale? Probabilmente quell'Islam che in certo qual modo è entrato anche in dialogo con la cristianità, e quell'Islam con il quale anche Chiara ha spesso dialogato, non ha mai precluso nessun tipo di contatto con l'Islam. Fatto sta che uno dei commenti, diciamo, altamente poetici ma anche profondamente teologici di una islamica, una teologa islamica, come dire, fanno quasi venire i brividi, perché come dire, lasciano anche in qualche modo stupiti le parole dell'imam della moschea di Malcolm Shabazz, non l'attuale, perché l'attuale, diciamo, ha ereditato la guida dei musulmani neri d'America da W.D. Mohammed, che è stato quello che ha, come dire, accolto Chiara nella moschea la prima volta. E io ricordo benissimo Chiara quando entrò con la velata dentro la moschea e fece questo discorso, e molto spesso W.D. Mohammed ha dichiarato ai suoi seguaci, ai musulmani neri d'America, che per essere dei bravi islamici, dei bravi musulmani, devono, cioè coerenti, diciamo, con la loro fede, devono seguire Mamma Chiara. Quindi bisogna vedere quale Islam diciamo è contro la Chiesa, che poi non c'è un contro in realtà, perché non so, posso pensare ai rapporti bellissimi che ci sono tra gli imam algerini e i focolari in Algeria, e non sono quelli che poi vanno a sgozzare le persone facendo delle azioni, non sono quelli. L'Islam è una religione di pace, quindi cioè, anche questo contrasto non lo vedo in realtà, no? Sono delle frange, secondo me sono solo delle frange, e ovviamente devono essere, come dire, capite, e forse magari non dobbiamo neanche, come dire, fidarci troppo di quello che sono le, diciamo, quello che ci viene propagandato anche dai giornali. Ho fatto caso in questi giorni che appena fatto, diciamo, il battesimo non se ne è parlato che era Mahdi Alam, e poi dopo, due giorni dopo, se ne parla tantissimo. Perché? Perché forse fa notizia.
Fa notizia. Beh, poi essendo un giornalista, tra l'altro vice direttore del Corriere della Sera, insomma, fa ancora più notizia. Beh, la cosa che io ho visto come preoccupante da questo punto di vista è che noi abbiamo avuto ospite qualche anno fa qui proprio in studio il presidente del Pontificio Istituto per gli Studi Islamici, che ci diceva proprio, spesso si parla chi legge, uno legge un articolo sull'Islam e si sente in diritto di pontificare sull'Islam e di dire anche dei luoghi comuni. La cosa forse che preoccupa di più in Mahdi Alam è che, proprio essendo uno che viene dall'Islam, quando è uno che è stato islamico e ti parla male dell'Islam, tu ci credi di più. Quindi forse per questo è particolarmente insidioso come personaggio, e forse anche per questo è un po', insomma, particolarmente odiato dai fanatici. Però sicuramente questa cosa che ci hai detto di Mamma Chiara è bellissima, e ci fa capire che in realtà, quando uno vuole dialogare, incontra, no, le persone, appunto, di buona volontà di tutte le religioni, veramente si incontrano. E abbiamo cominciato così, abbiamo parlato di Chiara Lubich come Mamma Chiara, e già penso che i nostri ascoltatori, anche chi non la conosce, ha già un po' inquadrato il personaggio. Allora io vorrei che intanto ne parlassimo un po', insomma, chi è stata Chiara Lubich, ovviamente in breve sintesi, insomma. Noi tra l'altro ricordo anche che abbiamo dedicato un profilo di Chiara Lubich tra i profeti del Novecento su Adesso, che per noi, anche quando facciamo un profeta del Novecento, è un po' il nostro Nobel o la nostra aureo, no? Sono i nostri punti di riferimento, grandi personaggi che non sono soltanto dei santi, no? Sono per certi versi qualcosa di più, cioè un profeta è qualcuno che comunque anticipa, no, i tempi, e Chiara Lubich senza dubbio, appunto, non è stata soltanto una persona che ha fatto del bene, ecco, ma è stata una persona che ha avuto delle intuizioni straordinarie, e è andata veramente in avanti rispetto anche al suo tempo, no?
Sì, infatti, no, faceva impressione anche quando nella lettera di Benedetto XVI al funerale, dove noi eravamo ovviamente presenti, dichiarava che Chiara, riconosceva a Chiara questa capacità di profetizzare anche all'interno della Chiesa e di attuare quasi in anticipo certe cose che poi, no, sarebbero state appunto attuate all'interno della Chiesa. Quindi questo già diciamo rende l'idea di quello che poteva essere Chiara. Chiara inizia questa sua avventura il 7 dicembre del 43, quando da sola si consacra a Dio. E
da sola, nel senso che fece una cosa privata, nel,
sì,
senso,
sì, 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 andò,
senza entrare in nessuna congregazione.
Lei chiese a un suo confessore la possibilità di consacrarsi, e in una giornata racconta di tempesta, con questo ombrello, da sola alle 5 della mattina si trova davanti a Gesù con quei 3 garofani rossi che il giorno del funerale alcune sue figlie hanno posato sopra la sua bara.
Oh, scusa se ti interrompo, ma sì, io ho saputo da poco, parlando con Paolo qualche giorno fa, una cosa che mi ha colpito molto, cioè che in realtà Chiara non si chiamava Chiara,
si chiamava Silvia,
ma ha scelto questo nome.
Questo è il nome nuovo, proprio, ecco,
in omaggio
per Santa Chiara,
a Santa Chiara,
Santa Chiara, Chiara, perché Chiara era una francescana, i suoi primi voti li fece così, era una terziaria. Quindi proprio in onore di Santa Chiara prese questo nome.
Avere già
nuovo
questo riferimento, insomma, è già, sì, un bel punto di partenza.
Un bel punto,
no,
di partenza. Certo è che Chiara quel giorno non poteva immaginare che cosa sarebbe scaturito da questo suo primo sì a Dio, e non poteva pensare certo che sarebbe poi stata seguita da oltre 6 milioni di persone di ogni età, categoria sociale, anche lingua, razza, no? E che il suo movimento si potesse diffondere nel mondo in 182 paesi. E tutto ciò però, ecco, quello che, come dire, quello a cui Chiara ha sempre aspirato e che poi il suo carisma è quello dell'unità. Ecco, questo è il carisma di Chiara, no? Tante volte anche quando, insomma, rileggiamo certe cose, lei per esempio era un'amica carissima di Madre Teresa di Calcutta, e Chiara, di fronte anche a tanta povertà, quando girava il mondo, è stata in tante nazioni, no? Ed era sensibile anche a quello che vedeva, e sentiva forte dentro il bisogno anche di corrispondere, di trovare una soluzione, no? Allora, parlando con Madre Teresa, lei le disse: ma guarda Chiara, come il riconoscimento tra questi due grandi carismi, che era quello di Madre Teresa di Calcutta e di Chiara, e Madre Teresa, come quasi per sollevarla da questo peso, no? Perché Chiara sentiva veramente forte il bisogno di risolvere queste miserie umane, e lei le disse: ma quello che puoi fare tu io non lo posso fare, e quello che faccio io tu non lo puoi fare. Quindi riconoscimento anche di bello, mi colpì molto il riconoscimento di questo carisma, no? Come però anche come l'intuizione che nella Chiesa ognuno ha anche il suo compito da portare.
E questa è una cosa che mi sembra molto importante, e che appunto questo discorso dell'unità mi colpisce in modo particolare, perché spesso quando si parla dei movimenti religiosi, che sono sicuramente stati una grande risorsa per la Chiesa degli ultimi 50 anni, no? Sì. Però spesso si accusano i movimenti di essere settari, appunto di avere un carisma, sì, esatto, certo. No? Che ognuno è convinto che comunque il suo carisma sia la via assoluta, no? Che
in qualche modo
esatto, sia il meglio di tutti. E questa cosa un pochino c'è, nel senso che spesso si sente dire: ma noi
sì,
facciamo. Quindi il fatto che invece da parte dei focolari ci sia questo dialogo, questa comunione con sia interna alla Chiesa, cosa che appunto di solito sì. I movimenti tendono quasi a frammentare, sì, la stessa Chiesa, sì, no? Invece da parte vostra c'è una volontà di unità all'interno della Chiesa, addirittura al di fuori della Chiesa, no?
Ma senti, questo è proprio quello che poi Giovanni Paolo II chiese a Chiara, proprio perché Chiara era del carisma dell'unità, e penso che solo a lei poteva chiederlo, perché in realtà questa, forse è quello che dici te, è anche vero: nella Chiesa c'era questo frammentarsi, no? Di tutte cose altamente importanti e tutti i carismi che venivano da Dio, però, come dire, anche il pontefice sentì l'esigenza di creare un'unione tra... E invitò Chiara proprio nel 1998, quando appunto, come dire, c'era questo desiderio da parte di Giovanni Paolo II di raggruppare in una giornata tutte le realtà, tutti i carismi, tutte le associazioni, tutti i movimenti esistenti all'interno della Chiesa. E questo fu un evento straordinario, il primo
storico,
in assoluto.
No? Che poi è stato replicato due anni fa, quando è stato con Benedetto
XVI.
Sì, è stato
replicato da Benedetto XVI.
E qui si sono ritrovati insieme,
sì,
per la prima volta tutti i movimenti.
Non si sono ritrovati quel giorno, c'è stato tutto anche
lavoro.
Un lavoro iniziale, no? Nel momento in cui poi Chiara aveva questa sensibilità, qualunque cosa il Papa chiedesse o avesse come desiderio, Chiara sentiva proprio come un compito da svolgere, per cui prese su questa intenzione forte del Papa, e mi ricordo anche a noi ci mise sotto proprio ognuno nel suo territorio, ognuno, no? Ecco, per creare questo dialogo, questo rapportarsi l'uno con l'altro, questo amore scambievole, perché fondamentalmente Chiara ha vissuto questo. Ora certo a noi ci fa impressione che anche tutti i telegiornali, i giornali, tutti i mezzi di comunicazione parlano di Chiara, ma Chiara, come dire, ha sempre vissuto questo suo carisma nel silenzio e nel senza clamori, insomma, ecco, per cui vivendo proprio alla lettera, come faceva nel 1943 nei rifugi, perché Chiara, diciamo, questa prima intuizione ce l'ha proprio durante la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, a Trento, dove lei è nata, di vivere il Vangelo. Di vivere il Vangelo, l'amore reciproco, il comandamento nuovo di Gesù, e lei lo metteva in atto con tutti, con i più grandi della terra che ha incontrato, che non ci scordiamo che ha parlato all'ONU, insomma, ha incontrato anche i più grandi della terra, ma lei lo metteva in atto anche con il più piccolo, no? Con i bambini, con i Gen 4, no? I nostri Gen 4, che sono i bambini che seguono, no? Per cui, come dire, tu senti che la sua vita è stata questa fedeltà all'amore reciproco, no? E così anche con gli altri movimenti, veramente si è creata una fratellanza incredibile, ma testimonianze questo ne abbiamo avute anche durante il funerale,
che è una cosa,
no?
che mi ha colpito molto a me, vedendo spesso quanto poi ci sia anche rivalità tra i vari movimenti che hanno magari idee diverse, oppure appunto ognuno si sente, no? Quello che ha in qualche modo il carisma giusto, e vedere che al funerale ma anche in occasione proprio in generale della morte, messaggi da tutti i leader di tutti i movimenti, tutti. Da Comunità di Liberazione, sì. Alla Comunità di Sant'Egidio, a tutti quanti insomma c'erano, certo. No? In qualche modo, e quindi questa unità si è sentita fortemente.
Ecco, vorrei sottolineare questo, che non è nasce da un incontro, ma ne nasce da un lavoro veramente, come dire, anche molto ramificato l'uno all'altro, no? Da un lavoro sotto che poi fa vedere questi frutti. Ecco. Non so, anche adesso vi racconto un po' anche quello che è il nostro punto di vista come figlie di Chiara, no? Mi ricordo che anche all'epoca Chiara, nel nostro giornale che è Città Nuova, che proprio Chiara lo chiamava l'opera dell'opera, perché per noi questo giornale è tanto importante, è la nostra vita.
Tra l'altro volevo ricordare anche di Città Nuova, abbiamo parlato una volta sul numero, sì, di adesso, proprio nella rubrica che abbiamo dedicato alla rivista, perché al di là, oltre, sì, che essere insomma un'opera dei Focolari, anche come rivista, sì, è insomma, sì, particolarmente, sì, importante e prestigiosa.
Fece su diversi numeri, ci fece, come dire, conoscere anche la realtà di tutti i movimenti per poterli amare meglio, più in profondità. Ecco questo.
E io approfitterei in questo momento per ascoltare tra gli interventi insomma che non abbiamo sentito in altre occasioni, ma oggi gliel'abbiamo chiesto proprio per questa puntata, al vescovo di Terni, Vincenzo Paglia, che è anche presidente della commissione CEI per l'ecumenismo e il dialogo, quindi insomma oltre che anche un esponente della comunità di Sant'Egidio, gli abbiamo chiesto proprio a lui di farci un intervento, un ricordo anche lui di Chiara Lubich, alla quale anche lui si sente molto legato.
La morte di Chiara Lubich ci ha colpiti tutti. Una grande donna non è più tra noi. Chiara è stata una donna che ha attraversato il secolo XX e ha illuminato ancora l'inizio di questo nuovo secolo. Ha saputo vivere, conservare, difendere e diffondere un carisma straordinario, quello dell'unità. Un carisma che lei ha vissuto nella guerra, negli anni difficili del dopoguerra, negli anni della guerra fredda, della cortina di ferro, negli anni del terrorismo, del conflitto delle civiltà. E il filo rosso che unisce tutti questi anni è sempre l'amore per l'unità, l'amore senza confini, l'unità della famiglia umana. Potremmo dire che è il carisma semplice del Vangelo, che lei ha saputo realizzare con il movimento dei Focolari e che ha saputo trasmettere a tanti credenti e non credenti. Con lei abbiamo perso una grande testimone, ma Chiara, il suo carisma continua ad essere vivo, attende tanti che lo raccolgano e che lo trasmettano, attende credenti che sappiano non rassegnarsi alle divisioni e ai conflitti di oggi, perché l'unità della famiglia umana possa essere realizzata. La sua profezia è una responsabilità per tutti noi, per chiunque l'ha conosciuta, per chiunque vuole continuare a servire il Vangelo dell'amore.
Bene, noi ringraziamo ovviamente il nostro vescovo Vincenzo Paglia per aver registrato questo messaggio per questa puntata. In ricordo di Chiara Lubick, fondatrice del Movimento dei Focolari, ma anche qualcosa di più, insomma, direi. No, stiamo parlando di Chiara Lubick come artefice dell'unità non soltanto dei cattolici, ma anche dei cristiani e di tutte le persone di buona volontà. Abbiamo parlato appunto del lavoro che ha fatto Chiara Lubick all'interno della Chiesa Cattolica, proprio per mettere in contatto, per unire i vari movimenti religiosi che sono stati, appunto, dicevamo, forse la più grande risorsa degli ultimi, della seconda parte del Novecento, tutto sommato, per la Chiesa, no? Che ha dato nuova linfa sicuramente al cattolicesimo. Ma appunto poi Chiara non si è accontentata di unire i cattolici, ma è andata oltre, no? Il dialogo con gli esponenti delle altre chiese, l'ecumenismo.
Una cosa che risale a parecchi anni indietro, perché adesso potremmo raccontare, diciamo, di quello che è stato quello che noi chiamiamo Stoccarda. Quindi due eventi importanti che sono avvenuti nel 2007 e nel 2004, ma in realtà la cosa nasce molto molto indietro nel tempo, dal 67, nel momento in cui lei incominciò a avere i primi rapporti con Atenagoras, patriarca di Costantinopoli, che diceva lui stesso: dice, io mi sento un focolarino a tutti gli effetti, per cui aveva un rapporto estremamente molto molto profondo con Chiara. Era un rapporto, diciamo, anche di conoscenza, anche sempre, come diceva Tiziana prima, di vita nell'amore reciproco, quindi conoscenza della profondità spirituale dell'ortodossia. Nel 77 Chiara ricevette a Londra il premio Templeton per il progresso della religione, e proprio come persona completamente docile e piena di Dio, a chi le diceva se il suo movimento fosse un movimento ecumenico, disse di no, perché lei non ci pensava, perché era uno strumento nelle mani di Dio, per cui si faceva plasmare da lui. Però a questo evento erano presenti anglicani e protestanti tedeschi, i quali vollero conoscere più approfonditamente la spiritualità. Una cosa importantissima, la nascita di una delle nostre prime cittadelle, la cittadella ecumenica di Ottmaring in Germania, dove appunto si vive insieme nella pratica e poi dopo nello studio, per poter dare dei fondamenti sempre più grandi a questo discorso ecumenico. Chiara è stata anche presente e ha lavorato attivamente per arrivare alla firma della dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione. E ovviamente dopo il 98, che c'è stato questo grande incontro dei movimenti cattolici a San Pietro con Giovanni Paolo II, si è prodigata anche per poter in qualche modo unire anche i movimenti delle altre chiese cristiane d'Europa. E quindi nacque questa iniziativa, ma non solo da Chiara, perché poi questa era una cosa che sentivano molti altri movimenti all'interno della chiesa, delle chiese protestanti e non. Nacque questa idea appunto di fare un evento che, sempre dopo un lavoro continuo di approfondimento e di vita comune, questo avvenimento di Stoccarda nel 2004. Che si chiamava Insieme per l'Europa, e fu un evento che lasciò il segno. Io non so se può essere positivo leggervi alcuni commenti di personalità che parteciparono. Ad esempio, questo commento: ho trovato amore per l'Europa come non ne ho trovato da nessun'altra parte. E questo è il commento di Romano Prodi. Il cancelliere Merkel della Germania disse: con la vostra comunione date un volto all'unità dell'Europa, con le vostre reti d'azione costruite ponti tra culture e popoli diversi. E Helmut Niklas, che era un responsabile dell'IMCA di Monaco, che è un movimento appunto protestante, invece di Chiara disse: Chiara è presidente ispiratrice della comunione tra i movimenti, in quello che lei dirà si troveranno forti spunti per risolvere i problemi dell'umanità.
Una cosa che a me colpisce tanto però è che questo ecumenismo, questo incontro con le altre chiese non è vissuto dal Movimento dei Focolari soltanto come, diciamo, azione diplomatica, no? Perché poi di fatto in questo momento anche di quello c'è bisogno, perché sappiamo che se sono stati fatti passi enormi in avanti sull'ecumenismo, ci sono ancora situazioni molto difficili. Cioè, ricordiamo che il Papa ancora non è potuto andare in Russia perché con la Chiesa ortodossa russa, per esempio, ci sono dei contrasti aperti. Quindi sicuramente c'è anche da una parte bisogno di trattative, se vogliamo, diplomatiche, di incontri, di accordi, di firme. Però la cosa che a me colpisce di più di Focolai è che non c'è solo questo. Non è soltanto un discorso diplomatico, ma che è un discorso di comunione, nel senso che tra i focolari ci sono dei protestanti.
Sì, sì, è vero, è vero.
Che è una cosa straordinaria questa.
È perché si parte sempre dal discorso della regola d'oro, nel senso che non si può prescindere dal dialogo se prima non si sta in ascolto. Quello che dichiara hanno sempre, e che ci ha insegnato, quello che dichiara risulta, diciamo, evidente, è che lei prima ascolta. C'è un commento di un monaco buddista che poi ha anche detto qualcosa durante il funerale. Lui dice che mi ha ascoltato, e questa è la cosa che forse è più importante, nel senso che se io non...
spesso ci accusano noi cattolici che non ascoltiamo.
Esatto. Come faccio io a conoscere profondamente il tuo pensiero se io non mi svuoto completamente di me stesso, no? E così viceversa. Questa cosa poi insegna, questa cosa contagia, e anche chi sta di fronte a me fa la stessa cosa, ascolta, fa veramente un vuoto dentro la sua anima e riesce a capire quello che io dico. Mi colpisce tantissimo proprio quello che dice questo monaco che Chiara aveva chiamato Luce Ardente, e dice: non è che mi ha parlato di chissà che cosa, mi ha parlato di Cristo, non è che mi ha parlato di diplomazia o di dialogo. Cioè, Chiara non ha presentato qualcosa di diverso se non quello che conosce, quindi l'arte di amare, ad esempio, all'interno del movimento dei focolari. Oppure io ricordo un video tempo fa che vidi, in cui Chiara, un grosso, adesso è morto, un teologo, adesso non so di preciso che nome dargli, induista, che era venuto a Roma, a Castel Gandolfo, al nostro centro convegni, per un simposio indù cristiano. E in questo simposio lui chiese proprio apertamente a Chiara, dice: fammi capire che cosa vuol dire quel grido di Gesù in croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E Chiara, con delle parole che io ancora rabbrividisco, parlò di questa cosa, e alla fine questo grande teologo induista rimase, come dire, contento, soddisfatto, e disse di aver capito finalmente che cosa voleva dire, e, come dire, sentiva anche suo questo grido di Gesù in croce. Quindi il dialogo si fa così, nel senso che si fa nel momento in cui io mi svuoto di me stesso, capisco profondamente il tuo pensiero, e così tu fai altrettanto con me. È sempre il discorso dell'amore reciproco, non è che
e che appunto cambia. Non è soltanto dialogo, ma è anche comunione, no?
Esatto.
Questo appunto ripeto, mi affascina in modo particolare. Quindi nel movimento dei focolari non ci sono soltanto cattolici, ci sono anche esponenti di altre chiese, di altre religioni, o addirittura dei laici, dei non credenti.
Sì, esatto. Perché l'importante è questo, è questo patto di amore reciproco, cioè io sono pronto a dare la vita per te e tu per me. E non è un patto che si può fare, come dire, pensando a chissà quali atti eroici, no, che potevano succedere magari, non so, durante la guerra o cose del genere. Che tante volte è molto più difficile fare un patto di amore reciproco, cioè dare la vita vuol dire anche perdere magari un mio carattere, un mio puntiglio, una mia idea, eccetera, per fare spazio alla tua, per accogliere la tua. E questo, con il nostro orgoglio personale, molto spesso siamo più in difficoltà nel farlo. Una cosa...
Ecco, ma volevo chiederti, domanda un po'... Ma visto questo grande carisma, anche appunto di comunione interconfessionale, interreligiosa, ultimamente non vi hanno accusato di essere relativisti per caso?
No, perché poi nessuno perde perde la propria fede, perché ritorniamo al discorso dell'imam di New York, no? Che disse che appunto per essere dei bravi islamici, cioè coerenti con la propria fede, bisogna seguire Mamma Chiara, quindi non è che diventa relativo.
No, appunto, ho fatto questa domanda per sottolineare il fatto che in realtà appunto poi il Papa è pienamente d'accordo anche con questa linea, no? Nonostante appunto questo rischio di relativismo, però in realtà poi questa strada trovata da Chiara Lubich in realtà è poi condivisa pienamente dalla Chiesa, anche dalla Chiesa gerarchica, insomma, non soltanto dalla Chiesa.
Ma anche perché Chiara ci ha sempre insegnato, proprio per questa accoglienza di cui parlava Paolo, a vedere il bello negli altri, il positivo, non il negativo. Per cui lei lo faceva per primo. Non so, ci colpì tanto quando entrò nella moschea di Malcolm X a New York, la prima donna bianca inserita all'interno di questa moschea, lei che si copre il capo, che, no, come dire, questo rispetto, anche questo appunto accogliere il credo degli altri, no? Accoglierlo come se fosse il suo, direi. Perché Chiara, quando dialogava con queste persone, non partiva, diciamo, dalla sua conoscenza di Cristo e basta. Lei già aveva dietro le spalle una conoscenza della religione altrui, no? E su questo fondava, perché lei, con la sua conoscenza della fede, della religione, diciamo, dottrina, cioè, cercava di trovare dei punti in comune, no? E la regola d'oro di cui abbiamo parlato prima è proprio questa: non fare all'altro quello che non vorresti che fosse fatto a te.
Mi sembra.
E su questo, no, poteva dialogare con chiunque, e chiunque poteva dialogare con lei. Ecco, questa è. Poi certo non è
l'amore,
che c'è
alla
la
fine,
è
no?
L'amore, no? Non c'è la proposopopea.
E poi la chiave del Vangelo.
Ecco, no? Ma Chiara non andava a convertire. Questo è importante sottolinearlo, questo, sì. No? Sì. Non andava a convertire, non voleva che i musulmani di Malcolm X diventassero tutti cristiani. No, andava per costruire questo patto, no? Di amore reciproco.
In questo, scusa, Tiziana, mi sembra. Abbiamo cominciato questa puntata parlando anche del rapporto di Chiara con il francescanesimo, e a questo punto che siamo in chiusura di puntata, io volevo sottolineare come da questo punto di vista, per quello che tu hai appena detto, forse Chiara è stata l'unica vera erede di Francesco che andò, appunto, e fu il primo, ma tutto sommato fino ad oggi anche l'unico, che andò dall'Islam non per convertire ma per dialogare, per amare, no? Quindi da questo punto di vista è anche una bellissima eredità quella di Chiara rispetto al messaggio di Francesco, e quindi non a caso poi alla fine ci dicevi è stata anche francescana, terziaria francescana. Noi siamo in chiusura di puntata, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, ma io sin da ora invito Paolo e Tiziana a tornare a parlare, perché di cose, diciamo, prima ce ne stanno tantissime. Ricordo soltanto che il motivo per cui noi parliamo su adesso, 4 anni fa, di Chiara Lubich era l'economia di comunione, che era un'altra idea, invece in campo totalmente diverso, cioè sul campo dell'economia, totalmente rivoluzionaria. Quindi sicuramente torneremo a parlare di Chiara Lubich e del Movimento dei Focolari. Noi ci lasciamo proprio con le parole di Chiara Lubich e con una canzone che si chiama proprio La Regola d'Oro.
Sì.
È una canzone che ha fatto un complesso che si è costituito per, diciamo, per accompagnare il super congresso dei ragazzi per l'unità, che è una diramazione del Movimento dei Focolari. Il super congresso che è stato nel 2002 a Roma, dove erano presenti 9.000 ragazzi. E la canzone si chiama appunto Golden Rule. Erano ragazzi di tutte le nazionalità del mondo,
nazioni,
e anche
di altre
confessioni diverse.
E questo è quindi la cosa.
E sono
più
un po' la punta di diamante, ragazzi.
E quindi ci lasciamo nel segno davvero dell'unità e dell'amore. Allora sentiamo appunto le parole di Chiara Lubich, a cui seguirà questo brano chiamato La Regola d'Oro. Io vi ricordo che potete riascoltare questa puntata, ma anche commentarla, e se avete delle domande da fare anche a Paolo e Tiziana potete farle commentando questa puntata, poi noi risponderemo nelle prossime puntate. L'indirizzo ovviamente è sempre www.radioadesso.it e noi ci sentiamo la settimana prossima. Grazie tanto.
Grazie.
Questo carisma, io parlo tanto di amore, ma è stato un carisma di luce. Mi ha fatto vedere, in un momento importante della nostra vita, all'inizio, era la festa di Cristo Re, mi ricordo, e c'era scritto nella messa, chiedete, vi darò in eredità tutte le genti. Ricordo che noi sentivamo già, io dicevo ai miei compagni, arriveremo in tutto il mondo, e adesso ci siamo, e abbiamo pregato lì, insieme, di poter essere strumenti per portare questo spirito d'amore, di luce in tutto il mondo. Ora, io ero continuamente sotto l'azione di questa luce che mi illuminava su come dovevamo muoverci, su come dovevamo fare, su quella che doveva essere, non so, il nostro modo di lavorare, di pregare, di studiare, di comunicare, il nostro modo di avere le case, il nostro modo di vestire. Io avevo sempre luce all'inizio soprattutto su queste cose, poi su tutta l'espansione in tutti i continenti, su come doveva organizzarsi questo movimento, come doveva essere soprattutto un popolo. E si è tutto realizzato quello, ma io prevedevo già i primi tempi. Io dicevo alle mie compagne: ancora nel primo focolare ci sarà un'arte nuova, una politica nuova, ci sarà tutto rinnovato. È per questo che non mi sono accorta quando è finita la guerra, perché ero piena di questo carisma che traboccava su tutto il movimento. E sopra il mio pensare si è come sistemata una luce, come, che era un po' il mio pensare, un po' il pensare di un altro. Ma è stata una cosa così leggera il passaggio, non è che Dio ti schianta, perché la grazia eleva la natura, non la distrugge. Perciò anche tutto quello che c'era di preparato in me è servito e la grazia l'ha elevato. Non è che ho preso spavento, veramente mi dicono qualche volta chissà che responsabilità, non sento nessuna responsabilità perché le ha lui. E anche adesso, sai, tutta luce, Dio mi guida, sono guidata da lui, da questo carisma che è un dono dello Spirito Santo. Io vedo e dico e comunico e poi si realizza, ma non è merito mio, è merito che Dio ha preso come strumento, è Lui che sceglie. Noi dovevamo realizzare quella preghiera che Gesù dice, che tutti siano una cosa sola, che tutti siano una famiglia, che tutti siano, e si sta realizzando. Naturalmente quando io sarò nell'altra vita, gli altri porteranno avanti. Lasciare in testamento un'eredità, lascerei a tutti Gesù in mezzo. Amatevi a vicenda come Gesù ci ha amati, siate pronti a morire l'uno per l'altro, siate una famiglia. Questo è, basta, è tutto qua.
Just do it as you would for yourself. togli il tuo tesoro e di fare